Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wiltor!
What a goal by Steven Gerrard.
Are the champions of England. Kevin De Bruyne!
Newcastle Milan, uno spareggio per proseguire in Europa, ma molto si deciderà nell'altra sfida, quella tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata analizziamo la sfida di Champions del St. James's Park, ma spazio anche agli esoneri in Premier League, alla FA Cup e al Notts County.
Decision. So many things to take into account in that moment. I think the speed first. I mean, it's a ricochet that when it's slowed down looks totally different to the live event. Ball hits his chest first, then comes up, hits his hand. But I don't think his hand's in an unnatural position. I think they're down by his side. He's running, sort of in a running motion. I feel it's a poor decision. I think it was hugely frustrating for us because in that moment you know how little time there is left in the game, but nothing we can.
Con queste parole Eddie Howe ha espresso tutta la sua frustrazione per il rigore assegnato al Paris Saint-Germain nel finale della sfida con il Newcastle, finita 1-1. E ora la squadra inglese, per andare avanti in Champions, deve battere il Milan e sperare che il Paris non vinca a Dortmund. Ancora più complicata la situazione dei rossoneri, che devono vincere a Newcastle, ma uscirebbero comunque se a Dortmund finisse in pareggio. Al microfono come sempre Paolo Avanti, come sempre con me Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, ciao a tutti.
Ma abbiamo il piacere di avere un collega della Gazzetta che segue il Milan da tanti anni, Marco Pasotto. Ciao Marco.
Ciao, ciao, benvenuti a tutti.
Allora Marco, poi dopo approfondiamo anche tatticamente la sfida del St. James's Park, ma intanto come ci arriva il Milan, anche dal punto di vista psicologico, un campo che sarà difficilissimo, una sfida che sarà difficile in un campo difficile, anche se anche il Newcastle ha i suoi problemi, dopo li analizzeremo, ma come ci arriva il Milan?
Beh, in termini di Champions ci arriva maluccio, perché la sconfitta col Borussia è stata una mazzata non preventivata, quantomeno non in questi termini, insomma un 3-1 molto pesante. Il Milan è durato un'ora scarsa, nemmeno, e quindi questo ha fatto crollare le certezze, delle certezze che il Milan comunque aveva maturato lungo il girone, soprattutto con la vittoria sul PSG, perché insomma quella era stata una serata che aveva fatto capire come i rossoneri potessero assolutamente rimanere in competizione, sia in termini pratici di punti, sia in termini di approccio mentale in vista degli ottavi. Quindi un grande passo indietro. Certo, i tanti infortuni hanno condizionato le ultime settimane del Milan, però ci si è messo poi, come dicevi anche tu in apertura, il pareggio in extremis del PSG, che ha ulteriormente complicato la trasferta di Newcastle, perché se con una sconfitta del PSG il PSG sarebbe poi stato costretto a vincere sul campo del Borussia per qualificarsi, con questo pareggio basterà anche un pari ai parigini, perché a parità di punti, ovviamente questo discorso previo la vittoria del Milan, diamo, certo, per scontato, diamo per scontato che il Milan faccia appieno il suo dovere, cosa ovviamente non sempre semplice, ma ecco, in questo caso a parità di punti tra Milan e PSG passerebbe PSG per la differenza rete negli scontri diretti, quindi è davvero un Everest da scalare, non è impraticabile per carità, però insomma pensare al Milan vittorioso al St. James Park e allo stesso tempo un Borussia già qualificato vittorioso sul PSG, davvero la percentuale è davvero molto sottile.
Ecco Stefano, in questi gironi così equilibrati a volte si decide tutto per un rigore generoso dato all'ultimo minuto alla squadra di Mbappé, ma a volte si decide anche quando il tuo uomo migliore tenta un assurdo gol di tacco e non gli riesce, e sto pensando all'occasione persa del Milan contro un Newcastle veramente povero di idee, come è stata quella prima sfida di San Siro proprio nella prima giornata di Champions.
Ma infatti è un girone stranissimo. Tu Paolo hai visto quella partita lì, mi ricordo che eri andato allo stadio pieno di belle speranze, non tanto perché tu tifi Newcastle ma quanto perché pensavi di vedere una bella partita con due squadre pronte a fronteggiarsi per 90 minuti senza fare calcoli, anche perché eravamo veramente all'inizio di quel girone, e invece avevi visto una partita col Newcastle proprio col pullman di Mourinhiana memoria parcheggiato davanti alla porta a cercare di mantenere lo 0-0. Poi Newcastle ha fatto un girone onestamente stranissimo, perché alla fine se giudichiamo Newcastle solo per le partite contro il Paris Saint-Germain è una candidata seria a vincere la Champions League, se lo giudichiamo per quelle contro il Borussia Dortmund è una candidata seria al quarto posto del girone, e adesso bisognerà vedere quello che combinerà, diciamo, contro il Milan in questa partita. Io l'ho guardato contro i resti del Manchester United nella partita di sabato sera, e l'1-0 è stato stretto alla squadra di Howe, perché ha fatto veramente un'ottima partita nonostante i tanti infortuni che hanno colpito questa squadra in questa stagione, e nonostante il fatto che non c'è ancora una panchina di primissimo livello, è una panchina anche numericamente abbondante al di là degli infortuni, ma poi quando mancano alcune pedine, penso a Botman, insomma, per esempio, per dirne uno, Lascelles è un onesto centrale ma non è di quel livello, e mancano ancora, diciamo, le figure per rimpiazzare i pezzi da 90 quando si fanno male. Chiudo dicendo che io mi ricordo nella stagione scorsa, quando Marco, che è qua con noi, aveva dato poche speranze al Milan contro il Tottenham, invece si era visto un grandissimo Milan in quelle due sfide contro il Tottenham. Questa volta purtroppo per Marco, ma più che altro per i tifosi milanisti, il problema è veramente che non dipende solo dal Milan, ha complicato tutto quel pareggio su rigore di Mbappé, e quindi non lo so se il fatto che non dipenda totalmente da te possa condizionare anche il modo in cui scendi in campo in una partita decisiva, però ecco, le possibilità, anche secondo me, e anche il Milan di infortuni ne ha avuti parecchi, quindi insomma non è messo molto meglio, ma le possibilità sono veramente veramente poche.
Sì. Pierluigi, no, di Marco,
sì, no, volevo intervenire solo per dire che poi alla fine prima parlavamo della brutta sconfitta col Borussia in casa a San Siro nell'ultima uscita, ma in realtà se il Milan non passerà il girone deve mangiarsi le mani soprattutto con se stesso, perché le prime due partite, io allargherei il discorso non solo all'andata col Newcastle a San Siro, ma anche la partita di Dortmund, sono state due partite in cui il Milan ha dimostrato coi fatti che sarebbero potute diventare vittorie, non pareggi, perché cioè, i famosi 24 tiri, se non mi ricordo, comunque erano più di 20, fatti col Newcastle in casa, oltre allo sciagurato tacco di Leao, che è diciamo, l'emblema di quella serata, con pochissima lucidità negli ultimi 16 metri del Milan, ma anche il pareggio di Dortmund con un altro sciagurato rossonero che è stato Chukwueze, che nel finale si è mangiato un gol a tu per tu col portiere tedesco. Ecco, erano due partite che potevano serenamente finire con la vittoria del Milan, e a questo punto avremmo visto una classifica ben diversa senza dover rimanere agganciati a risultati altrui. Ecco.
Esatto. Pierluigi, allora cerchiamo di fotografare dal punto di vista tattico la partita di Newcastle, dove la può vincere il Milan, dove la può vincere il Newcastle, e cerchiamo di capire cosa ne verrà fuori, quindi consulta la tua sfera di cristallo e dici tutto.
Intanto volevo dire una cosa relativamente alla partita di Dortmund, che come abbiamo visto è fondamentale per queste due squadre. La cosa positiva, secondo me, soprattutto per il Milan, è che il Dortmund non vorrà perdere, perché comunque vorrà arrivare in testa al girone. Quindi questo è anche una considerazione che un pochino può aiutare. Certo, la situazione sia per il Newcastle che per il Milan ancora di più è complicata, e quindi io mi aspetto che la sfida sia una sfida molto aperta e che ci possa dare parecchie emozioni. Si affrontano due squadre entrambe impostate con un 4-3-3 che è abbastanza speculare, anche se in realtà il triangolo di centrocampo del Milan potrebbe, almeno in alcuni momenti della sfida, invertirsi per diventare un 4-2-3-1, e in questa configurazione Loftus-Cheek giocherebbe qualche metro più avanti e si disporrebbe tra le linee. Io penso che un duello determinante sarà quello tra Trippier e Leao, sempre a patto che il giocatore portoghese possa scendere in campo. Dico questo perché a mio avviso il nazionale inglese è in forma veramente strepitosa. Gli ho visto fare contro il Manchester United delle cose incredibili, tra cui un tunnel a Garnacho, che insomma non è esattamente la prima cosa che ti aspetti da Trippier, ma soprattutto ha energia da vendere e secondo me potrà contenere l'esterno portoghese del Milan, come in parte era già successo a San Siro. E poi penso che la zona in cui il Newcastle possa far male, secondo me il Newcastle è favorito in questa partita, anche perché le condizioni ambientali saranno a mio avviso determinanti. Io penso che un punto in cui il Newcastle possa fare male al Milan è il fatto che davanti avrà un giocatore come Isaac che ha una tecnica importante, ci saranno i tagli di Gordon dalla sinistra che possono dare, secondo me, davvero tanto fastidio ai due centrali del Milan, soprattutto a Shear, se dovesse giocare lui, che a mio avviso potrebbe patire in particolare la rapidità dei due attaccanti del Newcastle che ho appena menzionato. Ovviamente, come dicevo prima, nell'ipotesi che Shear giochi e non sia Hernandez a dover tramutarsi in centrale, cosa che secondo me sarebbe ancora peggio, non tanto per le caratteristiche di Hernandez in quella zona, ma quanto perché il Milan perderebbe un momento di propulsione importante sulla corsia di sinistra. Ultimissima considerazione, e questo è un vantaggio molto molto significativo per il Milan, e l'assenza di Pope. Sarà fuori per 4 mesi, contro il Milan giocherà Dubravka, che sicuramente non dà la stessa sicurezza. Quindi la squadra di Pioli, secondo me, dovrà essere brava a mettere sotto pressione il portiere slovacco delle Magpies, provando a prendere l'iniziativa da subito, il che però, come dicevo prima, nell'infuocato stadio del Newcastle temo che sia tutt'altro che banale.
Ecco, Pierluigi ti invocava, Marco, ti torna tutto o tu che frequenti Milanello la vedi un po' diversamente?
La mediana del Milan galleggia, come dicevi tu Pier, fra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, perché poi è così anche in campionato, è un sistema abbastanza liquido. Poi insomma, dal 4-3-3 al 4-2-3-1, a livello di, come si può dire, omini del subbuteo, si fa in fretta a spostarli, a far diventare la tre quarti una tre quarti di tre elementi dietro l'attaccante. Andiamo con sicurezza sull'Loftus-Cheek, che sarà, è sempre il grande equilibratore, cioè se il Milan cambia sistema di gioco dalla mediana 3 a due interni con un 3-3 quartisti è in base ai movimenti soprattutto dell'inglese. Ci sarà sicuramente Reinders, e poi io lascio un dubbio per l'ultima maglia, uno fra Musa, Krunic e Adli. Al momento francamente c'è ancora di mezzo una partita molto importante di campionato a Bergamo con l'Atalanta, e quindi quest'ultimo nome lo lasciamo un attimo in sospeso. Quindi diciamo il centrocampo balla su questi nomi qua, e poi sempre per completare un discorso di infermeria barra formazione che ci aspettiamo a Newcastle, ci sarà il rientro di Leao, che è fuori da un mese. Il programma di lavoro prevede quello di farlo rientrare molto gradualmente a Bergamo e per poi averlo titolare in Inghilterra mercoledì. Chiaro che anche lui ha iniziato a lavorare, per il momento sta ancora facendo lavoro personalizzato sul campo, ma personalizzato, quindi ci sarà anche una condizione atletica che non potrà essere ottimale, però è chiaro che anche solo pensare ai due o tre strappi, le sgasate che può dare il portoghese in una partita, poi in una cornice del genere, Leao è un giocatore che sa esaltarsi con insomma sono le partite che per lui sono delle passerelle, quindi anche se è un Leao non al 100%, ovviamente è un ritorno molto importante, anche perché insomma Pulisic è una garanzia, ma Chukwueze no, è un giocatore che per il momento ha azzeccato una partita in tutto il campionato, e insomma il giudizio è tranchant, è duro, ma è così è, quindi avere di nuovo Pulisic da una parte, Leao dall'altra, con Giroud che si è fra virgolette riposato perché in campionato arriva da due turni di squalifica, ecco, diciamo che un potenziale offensivo del Milan quasi al top, al netto appunto delle condizioni atletiche di Leao.
Bene, Marco Pasotto, ti ringraziamo per il tuo contributo da milanello e niente, godiamoci questa partita sperando nel miracolo.
Vediamo come può andare, ma sicuramente conoscendo Pioli e conoscendo anche quello che avrà detto Cardinale a Milanello nei giorni scorsi quando si è presentato e ha parlato alla squadra, sicuramente il Milan non parte battuto, perché poi insomma la proprietà è molto attenta non solo ai risultati sportivi ma a ciò che arriva in cassa in base ai risultati sportivi, quindi sappiamo che andare agli ottavi vale quasi 10 milioni solo di premio, quindi c'è anche questo discorso.
Giusto, giusto. Grazie Marco. Il top della settimana. E il top della settimana è la FA Cup, che nel suo anacronismo affascinantissimo si è svolto il sorteggio del terzo turno, che è quello in cui entrano le big, e cosa è venuto fuori? Un meraviglioso scontro tra la vincente di Newport County Barnet e Eastleigh o Reading, e in un altro momento del sorteggio Arsenal-Liverpool, e c'è anche una stupenda Newcastle-Sunderland, che due squadre da rivalità fortissima, quindi sarà un piacere vederla, ma insomma ci piace pensare che la competizione calcistica più vecchia della storia continui imperterrita con le sue regole, nonostante il calcio vada in altra direzione nel bene e nel male, quindi bando alla difesa degli investimenti, dei soldi, a garantire alle big più partite possibili, subito pronti via, senza teste di serie, un Arsenal-Liverpool al primo vero turno importante della competizione. Bello così, probabilmente l'FA Cup agli anni contati, perché sta perdendo colpi ogni anno, perché è travolta dalla Champions, dalla Premier League e da tutte le altre competizioni, però a noi piace così com'è, e ce la godremo con questo bellissimo primo turno, anzi terzo, perché si tratta del terzo turno ufficialmente, davvero da gustarsi fino all'ultima partita. Il flop della settimana.
E il flop, devo dire che me l'ha suggerito con un bell'assist Stefano, perché mi ha segnalato le disavventure, diciamo, della retroguardia del North County e in particolare di Aiden Baldwin nella sconfitta casalinga dell'FA Cup, nel secondo turno di FA Cup che il North County ha patito di fronte allo Shrewsbury Town. Ora, perdere contro lo Shrewsbury, che è una formazione di metà classifica in League One, ci sta, però non così come ha fatto il North County. Giusto per raccontarvi un pochino come sono andati questi gol, al primo minuto Baldwin, che è uno dei centrali del North County, praticamente si è coricato al limite dell'area di rigore e ha lasciato via libera Udo, che ha centrato per l'1-0 di Bowman dello Shrewsbury. Poi dopo il temporaneo pareggio, l'inizio della ripresa di nuovo per il Notts County è stato da incubo, perché in 7 minuti hanno preso 2 gol, tutti e due infilati da Baumann, che quindi ha fatto una tripletta. Ma adesso vi racconto come. Al 49esimo ancora il povero Baldwin si addormenta su un passaggio indietro, peraltro non felicissimo, di Brindley, e sostanzialmente lascia la palla a Shipley dello Shrewsbury, che serve di nuovo Bowman per un comodissimo secondo gol. E poi al 56esimo, questa volta Randall, invece di gestire una palla lunga, la mette addirittura in mezzo alla propria area, quasi facendo un cross all'interno della sua propria area di rigore, e il suo compagno Rawlinson, invece di spazzarla, la tocca di testa ancora al solito Bowman, che ringrazia e fa scendere i titoli di coda su una sfida e sulla fase difensiva veramente impresentabile del North County.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Yeah, we've been expecting this news for over 24 hours now, but confirmation from Sheffield United that Paul Heckingbottom has been relieved of his duties as manager here at Sheffield United. Additionally, coaches Stuart McCall and Mark Hudson have left the club. There is a statement from the chief executive, Stephen Bettis. He says, firstly, on behalf of the board of directors, I'd like to thank Paul for all his efforts at Sheffield United. Firstly, as the under-23s manager before stepping up to take control of the first team duties. His professionalism and dedication have been a credit to the club, and I'm sure all Unitedites have enjoyed the promotion-winning campaign. He finishes by saying, however...
Avete sentito la notizia data da Sky UK? È saltata la prima panchina della Premier League. Lo Sheffield United, ultimo, ha licenziato Paul Heckingbottom. Bottom non poteva che essere ultimo, un allenatore che si chiama, che ha Bottom nel cognome, ma al di là della battuta, è il primo esonero quest'anno in Premier League. L'anno scorso, in questo momento della stagione, eravamo già a quota 11. Cerchiamo di capire cosa è cambiato, perché la Premier League all'improvviso è rinsavita, e ascoltiamo il commento del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
È stato davvero strano arrivare inizio dicembre senza nemmeno un allenatore esonerato in Premier League, soprattutto dopo la stagione passata, quella del record dei cambi di panchina. Ci ha pensato lo Sheffield United un paio di giorni fa a rompere il tabù e a cacciare Paul Heckingbottom, in una mossa che nella scorsa stagione sarebbe arrivata decisamente prima, magari dopo l'8-0 preso in casa dal Newcastle qualche mese fa. Credo che quest'anno ci siano tanti fattori per cui i club di Premier sono così riluttanti a cambiare allenatori. Così come ci sono tante motivazioni per cui lo scorso anno è stata la stagione dei record. Una delle tante, secondo me, è il fatto che il Chelsea, una squadra big, abbia già a settembre cacciato l'allenatore e dato il via ad una sorta di effetto domino che in questa stagione non c'è stato, e che dubito l'esonero di Heckingbottom farà sì che succeda. Ci sono tanti motivi, secondo me, per cui i club sono così riluttanti a cambiare, appunto. Uno è che le squadre grandi in difficoltà, o comunque che stanno rendendo meno delle attese, hanno degli alibi importanti. Penso al Newcastle, con la catena impressionante di infortuni, è comunque un club che sta giocando in Champions per la prima volta dopo 20 anni, che è assolutamente dalla parte di Eddie Howe. Il Manchester United è in una crisi prolungata, ma credo che il credito che Ten Hag ha messo insieme lo scorso anno, sommato ai problemi societari, facciano sì che la posizione del tecnico olandese non solo non sia in discussione, ma che venga considerato, salvo cambiamenti sempre possibili. anche il pilastro attorno a cui si svilupperà perlomeno l'inizio dell'era Ratcliffe. Non ci sono club come l'Aston Villa dello scorso anno, squadre cioè che partono con ambizioni e si ritrovano a lottare o vicini a lottare per non retrocedere. E per cui ci sono tanti progetti che stanno funzionando, ci sono club che hanno capito che cambiare allenatore continuamente non aiuta, parlo di quei club di mezzo che galleggiano in posizioni anonime, troppo deboli per pensare all'Europa, troppo forti per ritrovarsi invischiati nella zona per non retrocedere. E penso siano tutti i club che realizzano che il loro livello in questo momento è quello lì e che non è cambiando l'allenatore che si cambierà qualcosa. Credo che andremo avanti per un pochino con questa stabilità. Il cambio allo Sheffield era dovuto, lo Sheffield è ultimo e c'è un abisso, così come per Burnley e Luton rispetto al resto della Premier League, e penso che dopo la stagione dei record, dei cambi di panchina, questa potrebbe addirittura essere la stagione dei record per quanto riguarda il numero basso di allenatori sostituiti.
Allora, per Luigi, vince il buon senso quest'anno?
Sì, vince il buon senso, però ci sono anche tanti motivi, secondo me, che spiegano perché c'è questa significativa differenza tra le due ultime stagioni. Intanto, l'abbiamo già ripetuto 2000 volte, ma l'anno scorso c'è stato il Mondiale, quindi una stagione spezzata in due, con la possibilità per chi fosse subentrato prima dell'inizio del Mondiale o magari durante il Mondiale di avere più tempo, almeno con un sottoinsieme dell'organico, per provare a ridisegnare l'annata, cosa che ovviamente con le partite ogni tre giorni come in questa stagione, soprattutto poi nel periodo di Natale, non sarà possibile. Inoltre, e questo lo diceva anche Davide, sono molto d'accordo con lui, tra le big nessuna ha avuto una partenza veramente catastrofica. È vero che il Man U è la formazione di vertice che è in maggiore che sta avendo le difficoltà più importanti, però comunque è a 5 punti dalla Champions, per cui almeno a livello contabile è in una situazione che è ancora recuperabile. Poi dal punto di vista del gioco, d'accordo, ci sono tanti altri, però dal punto di vista dei punti in classifica non è così malmessa. E poi il Chelsea sapeva che sarebbe stata una stagione di transizione, quindi non stupisce il fatto che sia così in basso in classifica, e a differenza di Tuchel, Pochettino ovviamente era stato scelto, è stato scelto dalla nuova dirigenza, per cui secondo me è ben saldo in panchina. Poi però al di là delle big, a mio avviso c'è un importante punto di discontinuità rispetto all'annata precedente, e che è il fatto che le tre neopromosse siano veramente molto più scadenti rispetto al resto della Premier. E quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che alcune delle squadre che gravitano sopra la zona di retrocessione che non stanno navigando nemmeno particolarmente bene, sanno però che il gap rispetto a Luton, Burnley e Sheffield United è così importante che i rischi di scendere in Championship sono piuttosto bassi. Qui mi riferisco a squadre tipo Fulham, Palace, Wolves, Forest, Bournemouth e ovviamente all'Everton, che potenzialmente avrebbe 17 punti. E quindi sono tutte squadre che secondo me, anche se in alcune circostanze Legacy, Forest e forse anche Palace non sono così convinte, e anche Bournemouth non sono così convinte della guida tecnica, però sono abbastanza tranquilli che comunque la retrocessione è molto molto improbabile. E poi infine le proprietà di Luton e Burnley secondo me sono consce di quanto le loro squadre stiano soffrendo a causa di un organico, soprattutto nel caso del Luton, che oggettivamente è più scadente rispetto alla media delle formazioni della Premier. Si tratta di due progetti interessanti, molto differenti tra di loro, che però hanno il denominatore comune di essere in anticipo rispetto ai tempi, cioè sono formazioni che sono state promosse alla Championship uno o forse addirittura due anni prima rispetto alle attese più rosee. E poi Kompany e Edwards sono due dei tecnici più brillanti della nuova generazione, quindi dubito che chiunque al loro posto sarebbe riuscito sin qui a far molto meglio. Quindi questo spiega anche perché sono ancora in sella. Ovviamente di Heckingbottom hai già detto tu, credo che veramente fosse difficile tenerlo, sconfitte pesanti, 5-0 a Burnley, 5-0 con l'Arsenal, 8-0 con il Newcastle, 11 sconfitte, differenza reti di meno 28, insomma nel suo caso veramente era molto complicato riuscire a stare ancora al timone.
Tutte spiegazioni, sia la tua di Pierluigi che quella di Davide, assolutamente centrate, che spiegano questo fenomeno di questi pochi esoneri rispetto all'anno scorso. Va anche detto che l'anno scorso è stato un po' un'eccezione, perché in Premier League il numero degli esoneri è sempre stato piuttosto basso rispetto a quello che avviene in altre latitudini, no Stefano?
Sì, non è una prerogativa del calcio inglese quella di cambiare per forza guida tecnica per riuscire a invertire una rotta. Secondo me però è proprio centrato quello che hanno detto sia Davide che Pier, e cioè è un'annata particolarmente strana, nel senso che ci sono squadre che non si possono sostanzialmente permettere di cambiare allenatore perché sono all'inizio di un ciclo o perché non saprebbero dove sbattere la testa, come United e probabilmente Chelsea, e ci sono squadre che tutto sommato accettano la loro condizione di inferiorità a livello di organico rispetto alle altre club di Premier League. Detto che poi il povero Luton, che ho adottato ormai dall'inizio dell'anno, lo sapete, se non fosse successo il patatrack contro l'Arsenal probabilmente stavamo qua festeggiando all'aeroporto e ai terminal il 3-2 alla capolista, e invece purtroppo si è ribaltato tutto, e quindi l'unica chance, ahimè, di rispettare il mio pronostico di salvezza temo sia la conferma della penalizzazione dell'Everton, e credo che non basterà neanche, perché l'Everton ha un altro passo onestamente quest'anno con Dijk, una squadra più solida rispetto a quello che si è visto gli anni scorsi. Non lo so se c'è di più, se c'è una tendenza, ecco, che è cambiata rispetto allo scorso anno. È vero che lo scorso anno col mondiale di mezzo, secondo me c'è stata parecchia confusione anche nei piani che dovevano fare i club da qui in avanti, diciamo piani pluriennali, e quindi forse quest'anno questa situazione di apparente calma in classifica per chi non è coinvolto nella lotta per retrocedere dà modo di prendere decisioni con un pochino più di tranquillità e meno in maniera umorale. Se poi gli allenatori vengono esonerati come fu esonerato quello del Leeds, con la storia che sta girando di Cellino che voleva cambiare il divano couch e hanno capito coach, cioè, che io spero davvero che non sia vera, sinceramente.
Io sì,
perché, e sono abbastanza convinto che non lo sia, perché sennò, cioè, parliamo del calcio più organizzato, professionale, e poi succede una roba del genere, insomma.
Vabbè, dai, sperare... Stefano, un divano, un allenatore, uguale.
È uguale, voglio sperare che fosse una battuta ben riuscita, e ne faccio una mal riuscita, perché se Heckingbottom era destinato ad essere esonerato, allora Top Müller non dovrebbe essere mai cacciato.
Ecco, grazie Stefano. L'agenda della settimana.
E allora ci sono partite assolutamente da tenere d'occhio sia sabato che domenica. Io il sabato mi concentrerei soprattutto su quella, sull'ultima, sul posticipo del sabato tra Aston Villa e Arsenal, perché stiamo parlando della capolista della Premier League, che ha tutta una serie di segnali che ai nostri buoni amici tifosi Gunners, da Davide Longo e tutti quelli che sappiamo hanno il bianco-rosso nel cuore, probabilmente stanno facendo gli scongiuri. Però ecco, anche la vittoria di Luton sinceramente ha dato l'impressione che una volta di più l'Arsenal se la possa giocare fino alla fine. Poi io credo sempre che dipenda molto dal City, perché se il City nella seconda parte del campionato infila quei filotti di 15 vittorie in 16 partite, cioè diventa dura poi per tutti gli altri. Però ecco, contro la Aston Villa che è in zona Champions e che lo è meritatamente, e che lo è per un processo, per un progetto e per un piano di un allenatore come Emery, che è arrivato in corsa nella stagione precedente, diciamo, invece potendo lavorare dall'inizio ha portato la squadra là dove volevano che fosse, e anche giocando l'Europa, che non è facile, insomma, la Conference però è sempre l'Europa. La, il giorno successivo, la domenica, io sono particolarmente interessato a Everton-Chelsea, proprio per un po' dei motivi di cui abbiamo parlato, cioè l'Everton che dovrebbe essere, meriterebbe di essere in una situazione più tranquilla di classifica, invece è in zona retrocessione per la penalizzazione del fair play per il fair play finanziario, e ha bisogno disperato di punti contro un Chelsea che un minimo di raggio di luce sembra averlo trovato. Almeno nelle ultime giornate qualche prestazione incoraggiante per i Blues in prospettiva c'è. Lascio stare invece alla stessa ora, alle 16, Luton Manchester City, che ahimè non la vedo facilissima per il Luton, e invece vado sull'ultima partita, che è Tottenham Newcastle. Insomma, il Newcastle non mi dilungo, abbiamo già parlato ampiamente. Più che altro il Tottenham, da capire se ha superato quel mini periodo di crisi dopo la partenza lanciatissima, e lo sapremo nel posticipo, diciamo, domenicale della Premier League.
Benissimo, un bellissimo programma di Premier League e poi la Champions con Newcastle Milan, quindi direi dei giorni da dedicare al calcio. E con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao, alla prossima.
E grazie a Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao, ciao a tutti.